Molte delle idee che mi vengono per la scrittura delle puntate le prendo, le rubo, mi accendono una lampadina per rimanere a tema della puntata di oggi dai vari gruppi che seguo. In uno di questi, qualche giorno fa, si è parlato di lucidi immirabili e grazie a Simone e Federico oggi avete questa puntata su come funziona la regolazione di intensità delle lampadine, quelle a filamento e quelle a LED. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. In generale potremmo dire che le lampadine si possono dividere in alcune categorie. Le lampadine a filamento che funzionano in corrente alternata come quelle che una volta avevamo in casa e che ora non troviamo più, e le alogene che abbiamo forse ancora in qualche faretto. Le lampadine a LED ora diffusissime ovunque, le lampadine a gas come ad esempio i neon o le prime versioni delle lampadine a risparmio energetico. In alcune nicchie ci sono ancora delle lampadine a filamento che funzionano a corrente continua. Le lampadine a gas non hanno intensità regolabile, sono accese o spente, non c'è via di mezzo. La loro tecnologia non ce lo permette. Prima tipologia, chiusa facilmente. La seconda, seppur una micro nicchia, ci permette di iniziare a capire un po' che cosa vuol dire avere una lampadina regolabile. Le lampadine a filamento a tensione continua erano usate principalmente nei giocattoli. Come funziona una lampadina a filamento? È un bulbo di vetro con all'interno un gas inerte che non prende fuoco facilmente. Dentro cui c'è un filo di un materiale particolare che oppone resistenza al passaggio della corrente e, quando passa corrente, diventa incandescenza. Questa incandescenza emette luce, emette anche molto calore. Il gas inerte dentro questo bulbo permette al filamento di non bruciare, tipo un flash monouso. Se il filamento è una resistenza, torniamo a scomodare la legge di Ohm. Se applico una tensione su una resistenza, ci sarà un passaggio di corrente al suo interno. Visto che la resistenza è fissa, posso variare la tensione che applico. Più è alta la tensione, più corrente passa. Più corrente passa, più il filamento diventa incandescente. Più fa luce e più emana calore. A un certo punto, superata una certa tensione, quella nominale della lampadina, il filamento cede perché passa troppa corrente e la lampadina brucia. Alle lampadine a tensione continua, per avere l'effetto visivo di cambiare la luminosità, basta cambiare la tensione applicata ai loro poli. Molto facile. Esistono lampadine che al pari tensione emettono più o meno luce, dipende da come è fatto il filamento al loro interno. Basta che pensiate alle automobili che hanno tutte le lampadine a 12 volt. Le lampadine di posizione fanno molta meno luce di quella degli stop. Abbiamo trovato un'altra nicchia dove ci sono delle lampadine a filamento a tensione continua. Passiamo a casa, dove abbiamo la 220 volt in alternata. Qui le cose cambiano e non poco. A casa nostra la fornitura elettrica arriva con un'onda sinusoidale che passa da circa 220 volte a meno 220 volte, 50 volte al secondo. La frequenza è 50 Hz. Non abbiamo mai visto le lampadine lampeggiare perché il nostro occhio ha una sorta di persistenza dell'immagine sulla retina e i movimenti troppo veloci noi ce li perdiamo. L'effetto di persistenza è quello che ci permette di vedere un film al cinema a 25-26 fotogrammi al secondo e di percepire una scena in movimento fluido. Non vediamo 24-25-26 foto molto rapide una dopo l'altra. In un cinquantesimo di secondo la lampadina passa da spenta alla sua luminosità massima, a spenta un'altra volta e di nuovo alla sua luminosità massima, anche se a tensione che è negativa, e poi di nuovo spenta. Così via fino a che noi non la spegniamo con l'interruttore. Per abbassarne la luminosità non possiamo intervenire sulla tensione riducendola, per esempio, a 110 volt. Dovremmo andare a scaricare quei 110 volt rimanenti da qualche parte, scaldando una resistenza, cosa molto poco pratica e un po' pericolosa. Immaginiamo che la luminosità massima sia generata dall'area creata dall'onda sinusoidale mentre viene disegnata con il piano orizzontale. Lo so che in podcast è un po' complesso, mi dispiace, cercate di immaginarvelo. A livello matematico è l'integrale di ogni semionda. Se non sapete cos'è un'integrale, non importa, non è un'informazione indispensabile, ma è una di quelle applicazioni pratiche della matematica che mi sono sempre piaciute. Per diminuire la luminosità serve un sistema che prenda l'onda sinusoidale e a un certo punto, prima che questa finisca il suo ciclo normale, la porti direttamente a zero. Immaginiamo di voler dimezzare la luminosità. A ogni semionda, quando questa raggiunge il suo massimo, al posto di farla scendere gradatamente verso il minimo, la portiamo rapidamente a zero e lì la lasciamo fino a quando non deve iniziare la semionda successiva. Anche questa, raggiunto il suo minimo a meno 220 volt, la riportiamo subito a zero e così via. Se vogliamo meno del 50% di luminosità, interrompiamo le semionde prima del loro culmine. Se vogliamo più del 50%, le interrompiamo oltre il loro culmine. Tutto questo lavoro nei dimmer che c'erano a casa un tempo si sentiva in quella specie di ronzio che davvero si poteva sentire a orecchio al loro interno. Poi abbiamo messo i LED. Come raccontavo nella lontanissima puntata 1, il LED è un diodo, si accende solo quando la tensione continua è applicata nel verso giusto ed è sopra una certa soglia, tipicamente 0,7 volt. Se l'applico al contrario, oltre una certa tensione, il diodo si brucia. Non posso applicare la 220 volt in alternata, devo prima mettere un trasformatore che abbassi la tensione e poi un raddrizzatore con uno stabilizzatore, che la passi da alternata in continua. Un trasformatore messo dopo un dimmer per lampadine a 220 volt non funzionerebbe, bisogna cambiare metodo. Come si varia la luminosità di un LED? In modo diverso dalle lampadine a 220 volt in alternata. Ogni lampadina a LED ha una sua tensione di funzionamento ed è accesa al massimo o è spenta, non ci sono vie di mezzo. Il LED, per sua caratteristica, si accende e si spegne molto in fretta, la curva della luminosità da spento a completamente acceso è quasi una curva verticale. Sempre grazie alla persistenza dell'immagine sul nostro occhio possiamo far stare acceso il LED per un tempo inferiore al 100% del tempo, ma con una frequenza molto elevata. Il nostro occhio non si accorge che si spegne e si accende, vedo solo che fa meno luce. Se noi applichiamo un'onda quadra al LED e variamo il tempo durante il quale l'onda quadra è a valore acceso rispetto a quando è a valore spento, ecco che possiamo variarne la luminosità. Se sempre nello stato acceso avremo il 100% di luce, se il 50% del tempo è su acceso e il 50% del tempo su spento, vedremo il LED che emette la metà della luminosità. Questa percentuale di quando è on e off un'onda quadra si chiama duty cycle. Questo tipo di comando per una lampadina è chiamato PWM, Pulse Width Modulation, modulazione a larghezza di impulsi. Più la nostra onda quadra sarà in stato on durante il suo ciclo, che è molto più veloce di quello che vede l'occhio, più vedremo luce emessa dal LED. In entrambi i casi, per le lampade a filamento e per i LED, non si tocca la tensione applicata alla lampadina, se avete fatto caso.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.b o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Pillole di Bit è un podcast gratuito da sempre e disponibile per tutti, ma realizzare un podcast ha dei costi in servizi, hardware e software, ma non solo, ha anche bisogno di un ritorno in soddisfazione per chi lo produce, settimana dopo settimana da quasi 10 anni. Per coprire costi e soddisfazione, voi ascoltatori potete contribuire in modo pratico mettendo mano al portafogli con una donazione, che sia ogni tanto o un abbonamento mensile dell'importo che volete, basato su quanto potete permettervi e quanto vale per voi la produzione e i contenuti delle pubblicità. puntate. Ogni volta che vedo una notifica sono contento, vuol dire che il mio lavoro ha generato un valore reale. Potete farlo in modi diversi, tramite Satispay, PayPal, SumUp o con i Value for Value, con le applicazioni che lo gestiscono. Se volete più informazioni con il Value for Value potete fare riferimento alla puntata 297. I più sinceri ringraziamenti vanno a chi ha voluto donare qualcosa in questa settimana. Nel dettaglio gli abbonamenti di Andrea e Alain, le donazioni spot di Massimiliano, Pasquale, Giuseppe e Roberto e chi usa il Value for Value, Jackal, grazie anche del Boost, e Paolo. Oltre a donare direttamente potete anche usare i link sponsorizzati di Amazon che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una piccola percentuale senza aumentare il vostro costo nel carrello. Li trovate nel gruppo Telegram o nelle note della puntata. Come vi dico da tempo, sono un affezionato cliente del miglior provider internet che abbia mai provato nella mia lunga carriera tecnologica, Aweb. Sul sito del podcast trovate il loro logo, tramite quel link accedete al loro sito e se attivate un servizio a me viene riconosciuta una parte, un po' come Amazon. Tutte le persone, ma davvero tutte, che si sono rivolte loro mi hanno poi scritto che sono fantastici e io non posso che confermare. Una cosa che non vi ho mai detto, che secondo me è importante, tutti i dipendenti di Aweb sono assunti direttamente da loro, senza aziende terze in mezzo, niente cooperative o body rental, e sono tutti assunti a tempo indeterminato. Questa cosa secondo me è importante per definire la serietà di un'azienda. Il podcast cresce anche grazie al passaparola. Diffondete l'ascolto dei podcast con amici, colleghi e parenti. Ce ne sono molti da ascoltare di ogni genere e ognuno può farsi la propria stazione radio personalizzata anche con pillole di beat al suo interno, ovviamente. I nuovi ascoltatori sono sempre una cosa bella. Prima del tip, alcune informazioni di servizio. La prima è che finalmente ho trovato i francobolli. Se stavate aspettando dei gadget per le vostre donazioni di molto tempo fa, sono riuscito a spedirle. Incredibile. Scusate per il ritardo, ma pare che trovare dei francobolli sia diventata una delle 10 fatiche di Ercole. Ricordatevi, se avete fatto una donazione e volete gli adesivi, il magnete o i portachiavi, dovete compilare il form che trovate sul sito. Ci avviciniamo alla fine dell'anno, solitamente tempo di bilanci e col podcast il bilancio è che se vi siete meritati la spilla da sostenitore 2024 me lo dovete dire. Avete ancora tempo per fare che meritarvela la regola come anticipata a inizio anno e come riportata nel form di richiesta gadget è molto semplice. Se siete donatori abbonati di almeno 5 euro al mese da inizio anno o avete fatto una donazione singola o frazionata nell'anno di almeno 60 euro totali, vi meritate la spilla. Se siete in queste condizioni andate a compilare il form e, verificato il tutto, provvedo a spedirvi la spilla da sostenitori poi a gennaio, spero di trovare i francobolli. Quindi se volete la spilla siete sempre in tempo a allinearvi. I 60 euro equivalgono, escluse le spese, in media a circa 1 euro di donazione per ogni puntata. Direi che non è tantissimo. Mi raccomando, niente form compilato, niente spilla, perché sennò io divento matto. Come sempre, grazie a tutti voi che mettete mano al portafogli, ovviamente qualsiasi sia la cifra. Il tip di oggi è un altro podcast, tranquilli, non vi infogno con ore e ore di ascolto, sono 4 puntate per una miniserie autoconclusiva che è già finita, quindi sono uscite tutte. Se siete ascoltatori di vecchia data o pazzi che avete scoperto da poco questo podcast e ve lo state ascoltando tutto, sarete passati dalla puntata 193, di un po' di tempo fa, dove parlo di come fare per lasciare le cose digitali in ordine per quando arriva l'unico evento certo della nostra vita, la sua fine. È una puntata del lontano luglio 2021. Qualche settimana fa il post nella sua immensa collezione di podcast ne ha rilasciato uno disponibile per tutti sullo stesso argomento. Partendo da un evento funesto come la morte di un ragazzino, hanno analizzato il problema di recuperare i dati all'interno di un telefono del quale non si ha il PIN e il cui proprietario non è più tra noi. Il podcast è fatto molto bene, hanno intervistato ospiti di gran livello e le informazioni che hanno fornito sono complete, precise e davvero alla portata di tutti. Ve lo consiglio senza ombra di dubbio, si chiama Digital Requiem, vi lascio il link o lo trovate in ogni app per podcast. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast, e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile su feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automagicamente. E se a fine mese il grafico a torta delle donazioni nella barra laterale del sito si riempie, arriva anche la puntata extra di Pillole di Bit Stories. Se si riempie è grazie alle donazioni. Se la puntata esce è merito vostro. Per cercare di raggiungere il 100%, pillole di bit col punto prima del lit /sostienimi o i pulsanti colorati nella barra laterale del sito. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!